trasmettiamo la registrazione della seconda e ultima parte del convegno Vittorio Mascheroni e l'arte della canzone, realizzato e promosso dall'Associazione Culturale Bunker Records e svoltosi a Roma presso Lunar il 4 novembre 2025. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, dell'Associazione dei Veneti a Roma, dell'Associazione Piemontesi a Roma, del Centro Studi Musicali Stan Kenton e dell'Associazione Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo. L'evento è stato inoltre sostenuto dal contributo della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali. Interverranno con le loro relazioni Roberto Berlini, Marco Cavattoni, Freddy Colt, Ferdinando Ferraguto, Gaspare Garofalo, Francesco Pittari e Alessandro Rigacci. Regia e adattamento radiofonico di Alessandro Mazzoni.
Il mio intervento si intitola Vittorio Mascheroni nelle parodie radiofoniche di Nizza e Morbelli. Il presente intervento, si inserisce appunto nel... anticipa alcuni contenuti nel volume di prossima pubblicazione che ho scritto e ne anticipo il titolo, spero che vi piaccia, La canzone invisibile, la radio di Riccardo Morbelli e il trio Lescano, 1933-1943. Questo libro, non anticipandone ancora il titolo perché credo che in quel periodo non mi fosse ancora venuto in mente, ne ho parlato in occasione del quarto convegno nazionale di studi barziziani che si è tenuto a Roma presso l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi il 18 e il 19 settembre del 2024. Già avevo in quel momento sottolineato come la ricerca nata dalla consultazione, lo studio di vari archivi si stesse arricchendo grazie all'accesso al materiale personale di Riccardo Morbelli, custodito dal figlio Enrico. L'esplorazione di queste fonti ha fatto sì che ovviamente questo corpus di documenti si sia ampliato ulteriormente e ha veramente aperto numerose strade di indagine di cui qui ne presento un estratto. Io peraltro oggi è il 4 novembre, giorno appunto del ricordo della vittoria della prima guerra mondiale. Qua ad esempio un fuori tema, ecco, che vi faccio vedere, è una pergamena inventariata dallo stesso, catalogata, ecco, dallo stesso Riccardo Morbelli nella sezione autografi, che l'autore della Leggenda del Piave e Ammario ha scritto il testo della Leggenda del Piave e gli ha fatto la dedica, quindi solo questo sarebbe un pezzo da museo, e quindi essendo il 4 novembre, piccola chicca. Il volume si onora della prefazione di Enrico Morbelli, che ha sottolineato nel libro, nella prefazione, come questo mio lavoro rappresenti solo l'inizio dell'impresa. Tale impresa va intesa tanto come l'avvio del lavoro, appunto, di ricerca, quanto del desiderio di inventariare l'archivio del padre, che è la prima fase di tutela e di studio, e poi ovviamente parallelamente lo studio, quindi sia lo studio che la tutela attraverso l'inventario. Desidero qui, esprimere un sentito ringraziamento alla famiglia Morbelli per la generosità e la fiducia con cui ha messo a disposizione, ecco, quelle che Enrico chiamava le carte di famiglia. E un pensiero particolare va alla memoria di Enrico Morbelli, che peraltro ho conosciuto in questa sala, la cui disponibilità e collaborazione hanno reso possibile questo studio e lo stesso intervento odierno che avevamo preparato insieme. Qui propongo una panoramica di appunto alcuni motivi sulle canzoni di Vittorio Mascheroni presenti nell'opera radiofonica di Riccardo Morbelli e Angelo Nizza, ecco, una coppia di autori. Ovviamente il loro lavoro più importante, più ricordato generale, forse permetto di dire, ma sarò sicuramente di parte, il più importante programma radiofonico della storia della radio italiana, appunto I quattro moschettieri di Nizza e Morbelli, trasmessi a varie riprese tra il 1934 e il 1937. Appunto si parlava di, erano appunto dei programmi con degli episodi, quindi si alternavano parti recitate da parti cantate, e oltre a qualche canzone inedita scritta dal maestro Storaci, che curava le musiche e l'orchestra, e buona parte delle canzoni che venivano eseguite nel programma erano parodie, e la più ricorrente, non a caso, ecco, è una canzone di Vittorio Mascheroni, e stiamo parlando della canzone 3, che avevamo già sentito, dimmi se sbaglio, nella Fantasia Ritmica, e qua appunto possiamo vederla pubblicata nel primo volume a stampa della serie. E questa parodia è la più ricorrente all'interno del programma radiofonico, perché era funzionale ai moschettieri nel presentarsi non solo al pubblico, ma anche ai vari attori, diciamo, scusate, ai vari personaggi che andavano incontrando nel mondo, ecco, in queste radioavventure. In Rai non risultano registrazioni dirette della trasmissione, ad eccezione forse della ripresa del programma nel 1946, dalla quale forse proviene l'interpretazione della parodia di 3 utilizzata da Renzo Arbore nel programma Cari amici vicini e lontani, per introdurre Nunzio Filogamo, interprete radiofonico di Aramis. E probabilmente sempre da questi moschettieri del 46 proviene anche questa parodia di 3 proposta da Pupi Avati nel docufilm per i 100 anni della radio, nato il 6 ottobre. In ogni caso è possibile ascoltare dagli stessi interpreti della radio questa la parodia di 3, perché fu interpretata dagli stessi nel film ufficiale della trasmissione. Sto parlando appunto dei quattro moschettieri di Campo Galliani, diretto da Campo Galliani nel 1936. Il film è stato al centro di una sezione che ho curato all'interno della mostra dalla cellulosa alla celluloide, I diavoli volanti di Stanlio Ollio, allestita all'Archivio Centrale dello Stato tra il 13 marzo e il 18 giugno del 2025, poi ha avuto anche una felice proroga. Questo perché i coprotagonisti accanto ai quattro moschettieri sono proprio Stanlio ed Ollio, quindi questo è stato anche un po', non dico il pretesto, ma l'occasione. E questa bellissima mostra è stata realizzata dalla associazione progetto SOS Stanlio Ollio, nelle persone di Simone Santilli, Enzo Pio Pignatiello e Paolo Venier, che ringrazio. E qua potete vedere in foto la teca che ho curato, e ci sono quelle piccole immagini che sono alcuni fotogrammi del film che ho trovato all'interno dell'Archivio Centrale dello Stato. E vi propongo un pezzettino del film in cui appunto possiamo... Sarà questo, sì. Preciso che il film ha una particolarità: è interpretato da marionette, ed è il primo e unico film di questo tipo.
Povero freak, è proprio vero che il formaggio non lo puoi soffrire?
Chiamati, ma un quarto ce n'è.
Perché?
Cioè, con gli altri 3.
Un che fa da sé.
Che si fa da sé.
Come il proverbio dice.
Fa per sé.
Che si fa da sé. Come il proverbio dice. Fa per sé.
Adesso faremo un viaggio un po' diverso. La canzone Lodovico del 1931, interpretata da Vittorio De Sica, ripercorreremo il fatto, cioè il punto è che la parodia Lodovico è stata proposta e rielaborata in più trasmissioni, in più programmi, ma anche in varie riviste. Quindi, che successo ha avuto all'interno dell'opera di Mascheroni? Nell'opera di Nizza e Morbelli. Iniziamo appunto consultando nuovamente il primo volume della serie. La parodia di Lodovico presenta un personaggio che fu probabilmente il più emblematico della trasmissione. E stiamo parlando del feroce Saladino, che era la figurina introvabile legata al concorso della serie. Quindi Saladino col fez e lo spadino, ecco, così diventa così. Ma nel secondo volume della serie, quindi in riferimento ai moschettieri del 36 e 37, questo volume si chiama Due anni dopo, diventa una parodia dal titolo Don Rodrigo. E i due autori, Nizza e Morbelli, l'hanno sottotitolata, cito: «I promessi sposi spiegati al popolo, sunto per le persone poco facoltose che non poterono fare studi». E fu dedicata da Nizza e Morbelli ad Al Capone, il griso dei nostri tempi, con tenace amicizia. E nell'archivio, ecco, lo chiamo così, nell'archivio Riccardo Morbelli, sono presenti in originale di Bioletto i due disegni, due dei disegni che accompagnano la parodia. Eccoli qua. Il motivo di Lodovico era già stato utilizzato da Nizza e Morbelli in una delle riviste goliardiche che hanno fatto prima di entrare in radio, e stiamo parlando di Meglio un asino vivo, ed era sostanzialmente uguale a quella che poi troviamo nei Quattro Moschettieri. Un quadro della rivista Meglio un asino vivo, chissà se questo, appunto dedicato a Don Rodrigo, fu rappresentato nel 1934 all'Ora del GUF, quindi trasmesso in radio, organizzata dai gruppi universitari fascisti di Torino, in occasione dei Littoriali della Cultura e dell'Arte. Una recensione del Radio Corriere appunto conferma come un quadro di questa rivista provenga dal appunto un quadro di questa trasmissione provenga Meglio un asino vivo, ed ebbe addirittura l'elogio dello stesso Benito Mussolini, che mandò un telegramma che fu poi riportato sul Radio Corriere: la vostra ora radiofonica che ho ascoltato ieri sera è stata bellissima sotto ogni punto di vista e degna del GUF di Torino. Quindi probabilmente anche questa parodia di Mascheroni. Ma ecco, un discorso un po' complicato. La parodia sempre sul motivo di Lodovico di Mascheroni, inerente sempre all'opera di Manzoni, era presente anche in una rivista teatrale, quindi non in una radiorivista, dal titolo Non c'è radio senza spine, fatta per gli assi del microfono. Ora nel libro ne parlerò in maniera approfondita. Sostanzialmente erano degli artisti che non gli hanno rinnovato il contratto, e quindi loro per ripicca, per continuare a campare, hanno detto: ok, noi siamo famosi, la radio non ci vuole e noi ci facciamo la nostra tournée. E fecero un sacco di soldi, peraltro. Ed è questa compagnia, era capitanata da Michele Montanari. Il quadro più importante è proprio questo film a concorso Zibaldone musicale, in cui l'opera di Manzoni è resa tutta in parodie, una pressa all'altra, su un motivo diverso. Ad esempio, il primo, qua vediamo, Eravamo sette sorelle di Bixio, da cui poi proviene il film omonimo, oppure Reginella Campagnola di Lazzaro, quindi O Brianzola Bella, eccetera, eccetera. E poi troviamo, dopo altre, la parodia di Lodovico che ho cercato, che è sostanzialmente molto simile a quella del libro. Ora, qual è il punto? Che gli autori di questa rivista non sono Nizza e Morbelli, ma Dario Benini e Fernando Gori. Tuttavia, non solo questa somiglianza stilistica, ma anche delle lettere tra Nizza e Morbelli confermerebbero sicuramente il coinvolgimento in questo progetto degli assi del microfono. Precisamente Morbelli dice appunto la compagnia Montanari. Ma vorrei parlare, cambiando, non parlando solo dei Quattro Moschettieri, di questa serie. Questo è l'esempio dell'ordine che aveva Riccardo Morbelli. Qua proprio stiamo parlando di epigrafia radiofonica. Questo è il fascicolo che ha fatto lo stesso Riccardo Morbelli, dal titolo Radio Follie. Qua possiamo vedere appunto che ho presentato nel già citato convegno di studi barziziani Radio Foglie d'autunno, che misi in rapporto con Bobby, che è stata una canzone appositamente scritta da Gino Filippini e Morbelli per questa radiorivista. Ma è interessante come fu proposta una parodia di Una notte a Madera. Peraltro in questa rivista partecipò anche il trio Lescano, che la incise grosso modo nello stesso periodo con Luciana D'Oliver. Una notte a Madera diventa con te, una notte a Voghera, abbastanza simpatico. Oppure, altro caso inedito, è Radio Follie di maggio, dove possiamo vedere un'altra parodia sul motivo di Vittorio Mascheroni, che Adagio Biagio diventa Maggio Adagio. Quindi in questo caso, peraltro, probabilmente questa canzone, anzi, sicuramente, fu interpretata da Nunzio Filogamo, come ci è testimoniato dal Radio Corriere. Concludo il mio intervento con un materiale inedito che non troverete nel libro, ma questo non vi esime dal fatto di comprarlo. Appunto è un carteggio tra Vittorio Mascheroni e Riccardo Morbelli, che riguarda la stesura del testo di Sobborgo, che peraltro Morbelli scriverà insieme a Nizza. E questo è veramente un caso, io credo, veramente unico, in cui possiamo vedere il rapporto che intercorreva tra un autore delle musiche e un paroliere. E questo qua appunto è il carteggio. Vi leggo appunto un estratto. Qua appunto possiamo vedere in rosso il testo e tutti i vari segni di Mascheroni, che peraltro abbiamo capito che aveva un carattere particolare, e lo vedremo qua. Incomincia: caro Morbellone, stai ben attento a quello che ti dirò. Con Angelini sono già d'accordo, ma la canzone bisogna definirla in pochissimi giorni. Ad ogni modo, io ti chiamerò al telefono per appuntamento giovedì sera dalle 20 alle 21 circa, e tu procura di aver finito in modo da potermi dettare la canzone al completo, punto esclamativo. In quanto alla musica della strofa, ho provato in tutti i modi per allungarla, ma la rovineremo. Conviene lasciarla com'è. Piuttosto cerca di levare la virgola al primo verso, perché musicalmente non c'è affatto. Come concetto poi le trovo buonissime tutte e due, parlo delle strofe. Ti raccomando, deve essere un capolavoro. Mi metto in mano del piccolo Enrico. Ciao e cari saluti Mascheroni. Peraltro Enrico era del 1941, di quell'anno lì, quindi è una cosa veramente ironica. E qua ci fa veramente capire la fretta che aveva, il temperamento che aveva. Ma andiamo avanti alla seconda lettera del 9 ottobre del 1941. Caro Morbellone, mi piace tanto, ma neanche questa volta sono soddisfatto. Perché vuoi tornare al Sobborgo? Non è meglio ricordare? Perché vuoi fare i versi alla Mendes? Vabbè, polemica sua. Perché la seconda quartina non deve essere generica come tutto il resto del ritornello? Quindi qua vediamo come Mascheroni intervenisse direttamente. Praticamente l'ha scritto. Vabbè, no? Perché non vuoi parlare e spazio ne hai dei convegni di brigate, eccetera, eccetera? Perché non mi hai cambiato il soggetto della seconda strofa quando ti ho detto che mi piaceva, punto interrogativo, punto esclamativo? Scusami, caro Morbellone, ma ci tengo troppo a questa canzone. Se mi mandi tutto per bene e per espresso, ti bacio sulla punta del naso. La firma di Mascheroni, ti raccomando pazienza. Quindi erano veramente dei goliardi, degli amici. Chiude la corrispondenza una terza lettera, sempre manoscritta, del 16 ottobre del 1941. Caro Morbellone, hai ragione di arrabbiarti, mi sa che gli avrà scritto. Scommetto che non hai mai fatto tanta fatica per fare una canzone. E ne ha scritte tante, Morbelli. Ad ogni modo, fra la mia edizione e le tue verrà fuori una canzone indovinata. Non ti pare che la seconda quartina del ritornello sia buona la mia? Attendo quindi, finalmente, l'edizione definitiva e mi auguro il successo. Scusami se ti ho fatto tribolare e mandami anche il ritornello dell'altra canzone, perché sono già d'accordo con Barzizza. Ti abbraccio, Mascheroni. Chissà quale altra canzone. Ecco, quindi qua veramente si vede un aspetto privato, e questo è il bello degli archivi, e questa grande confidenza e questo carattere che abbiamo visto in vario modo. Ringrazio non solo la famiglia Morbelli per l'accesso che mi dà alle carte di famiglia, ecco, per citare nuovamente Enrico, ma anche agli eredi della famiglia Mascheroni, che non solo ci hanno dato una mano a realizzare tutto il convegno, ma mi hanno anche autorizzato a farvi vedere questa corrispondenza, che comunque è privata. Grazie. Allora, concludo il mio intervento. Vi sarà venuta sicuramente curiosità di sentire questa canzone Sobborgo. Non so quanto successo effettivamente abbia avuto, però comunque è stata incisa da Carlo Buti.
Ecco il sobborgo che un giorno visse felice con te. Qui come allora ritorno, ma tu non sei più con me. Canzone del vecchio sobborgo, mi canti festosa nel cuore, per lieve risvegli il ricordo di un lontano amor. Domenica piena di sole, romanzi vissuti in un dì, cambiando fra baci e parole un eterno sì. Poi la sera cuore a cuor con le altre coppiette in amor si cantava, si danzava con ardor. Canzone del vecchio sobborgo, mi canti festosa nel cuor, per lieve risvegli il ricordo di un lontano amor. Tu sei fuggita ma invano, ti segue ovunque il mio cuore, e ti raggiunge lontano l'eco di un canto d'amor. Canzone del vecchio sobborgo, mi canti festosa nel cuore, lieve risvegli il ricordo di un lontano amor. Domenica piena di sole, romanzi vissuti in un dì, scambiando fra baci e parole un eterno sì. Poi la sera cuore a cuor con le altre coppiette in amor si cantava, si danzava con ardor. Canzone del vecchio sobborgo, mi canti festosa nel cuor, e lieve risvegli il ricordo di un lontano amor. Assale il ricordo dei giorni felici d'allora, canzone del vecchio sobborgo, tu mi canti il cuore.
Ok, abbiamo il piacere di avere di nuovo qui il presidente dell'associazione Bunker Records, Marco Cavattoni, nel ruolo, nella parte D, come si dice nel cinema e nel teatro, di relatore. Grazie Marco.
Grazie a voi. Grazie, grazie di nuovo, grazie appunto a Roberto e da voi, insomma. E beh, intanto mi permetto di fare i complimenti per la tua relazione e per la relazione, insomma, dei colleghi che mi hanno preceduto. La mia non è così approfondita, lo dico subito, ma mi sono soprattutto concentrato, insomma, lo vedremo, sulla, più che altro, allora, diciamo che io sono ultimamente sto facendo degli studi su Luciano Virgili. e quindi sono un po' virgilicentrico, diciamo così.
Virgiliano.
Sì, e quindi Mascheroni, quando mi è stato proposto appunto di intervenire, mi sono concentrato, diciamo, soprattutto nelle, sulle canzoni che ha composto appunto il maestro Mascheroni e che sono state interpretate fondamentalmente da Luciano Virgili nella sua discografia, per l'appunto. Ne ho, non ne ho trovate tantissime, devo dire la verità, queste oltre 400 canzoni incise da Virgili, ma ne ho trovate, insomma, mi sembra un 5, 6, 7. Di queste canzoni qui, alcune, tra l'altro, mi fa veramente piacere, sono state citate nelle precedenti relazioni. Io adesso non ho contributi, diciamo, video, ma è stata vista anche non la copertina, ma gli scritti, insomma, gli spartiti, diciamo,
sì,
la,
sì, copertina, sì, la copertina degli spartiti, spartiti.
Esatto. Alcune, insomma, il mio intervento soprattutto appunto per fare ascoltare, diciamo, tre brani appunto interpretati da Luciano Virgili e musicati dal maestro Mascheroni e scritti, insomma, anche da altri. Quindi direi di partire subito con il primo brano. E prima però, ecco, volevo dire una cosa, ascoltando appunto abbastanza attentamente, spero, le relazioni precedenti, ecco che non conoscevo quindi molto, devo dire la verità, appunto, di Mascheroni. Questa è stata un'occasione comunque sia di conoscere, cioè, una prima metà del Novecento, mentre Virgili interviene soprattutto nella seconda,
certo,
metà del
dal
Novecento,
47,
esatto.
Sì.
Sì, dalla fine degli anni 40, sì, sì, diciamo, fino in poi. Quindi, ecco, queste canzoni degli anni scritte e musicate magari negli anni 20, negli anni 30, anche negli anni 40, poi sono state comunque rilanciate anche da Luciano Virgili.
Continuavano a essere ancora verdi.
Esatto, ecco. C'è un filo di continuità, diciamo così, e una delle caratteristiche, permetto di dire, di Luciano Virgili è stata anche proprio quella di rilanciare delle canzoni appunto scritte dai grandi compositori della prima metà del Novecento, tra cui appunto Vittorio Mascheroni. E adesso andiamo ad ascoltare Addormentarmi Così, che è stata precedentemente ascoltata nella versione Lidia Martorana, ed è di appunto Biri Mascheroni, Biri Ornella Ferrari, quindi una canzone, quindi, come abbiamo sentito prima, subito dopo, è stata scritta subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, esatto. E, allora, dico solamente, il direttore d'orchestra è il maestro Nepeta, ed è stata incisa nel 63, quindi insomma quasi 15 anni dopo la decisione. Prego.
Addormentarmi così, fra le tue braccia, mentre tu mi baci sempre più. Addormentarmi così, sul tuo respiro, labbra sulle labbra, e non svegliarmi più. Bocca, bocca, cuore a cuore, soffrire insieme, morire insieme. Addormentarmi così e non svegliarmi più. Thank you. soffrire insieme, morire insieme, addormentarmi così e non svegliarmi più.
Questo appunto il primo brano, Addormentarmi così, e cito, voglio leggere brevemente insomma quello sul, che c'è scritto di questa canzone sul dizionario di Renzo Arbore, a cura di Gino Castaldo. Raffinata, cullante melodia a tempo di bolero, accompagna con aderenza il testo semplice, scarso e intensamente erotico nella sua pigra sonnolenza. Lanciata da Lidia Martorana, con lo splendido arrangiamento di Pippo Barzizza, e la, in questo caso del maestro Nepeta, la canzone è una delle più belle di Vittorio Mascheroni, ha conosciuto un successo di portata internazionale. Diventata un classico della canzone italiana, ha avuto centinaia di interpreti. Molto nota la versione di Teddy Reno, che in questo brano si rivelò al grande pubblico. E, ok, tra le canzoni citate prima, insomma, c'erano di cui abbiamo visto appunto gli spartiti, Madonna Bruna, Come una sigaretta. E mentre adesso andiamo ad ascoltare invece Tango della gelosia, è canzone anche questa citata prima, assolutamente famosissima, e adesso vi dico ne di Mendes appunto e Mascheroni, sempre diretta dal maestro Nepeta e incisa nel 62. Vorrei sottolineare già dai primi due brani è comunque la varietà anche di generi musicali proprio di questi compositori, quindi insomma grande
fantasia, chiamiamola fantasia.
Beh, sicuramente un'apertura mentale o comunque cimentarsi, no? Insomma, in diversi generi, no? Uno pensa al compositore è fissato in quei generi musicali, invece no, la grandezza dell'artista è proprio quello di spaziare anche in diversi generi musicali. Beh, il Tango della gelosia, chiaramente canzone assolutamente super famosa, Il grande successo ottenuto, leggo sempre questo libro, dalla bella melodia, grazie alle interpretazioni di Gabriele, Buti, Crivel, Daniele Serra, insomma l'hanno interpretata tutti, Giorgio Consolini, Claudio Villa, Luciano Taglioli. Nel 62 c'è stata anche la versione di Milva, che arrivò al settimo posto di Hit Parade, e Hit Parade, leggo che c'è stata anche una versione di Connie Francis, tra l'altro, quindi è stato anche un ambito internazionale ha avuto, insomma, questa canzone qui. E tra le altre canzoni del repertorio, questa non andremo ad ascoltare, ma mi interessava perché Stornello d'amore si chiama, di Rivi e Mascheroni, e questa è una canzone, tra l'altro, in dialetto romanesco, questa, insomma, per Mascheroni che è milanese, penso, insomma, puro sangue, con colombardo, è stata una cosa, una curiosità. E tra l'altro è arrivata prima, vabbè, nell'interpretazione di Virgilio al Festival Internazionale della Canzone di Venezia nel 1955, insomma, un'altra curiosità. Invece l'ultimo brano che andremo ad ascoltare si tratta di Ziki Paki Ziki Pupu, e questa non so se la vogliamo ascoltare tutta, perché insomma è tutta la storia, vabbè, poi vediamo.
Sì, va bene. Vediamo come va a finire.
Esatto, perché sennò non si capisce, cioè, dato che appunto all'interno della canzone c'è la storia. E come commentavo prima, diciamo, con Roberto, insomma, con gli altri relatori, questa canzone, diciamo, che è della metà degli anni 30, e che se fosse stata scritta adesso, insomma, avrebbe avuto una pioggia di critiche, forse non sarebbe stata pubblicata,
certo.
O comunque avrebbe avuto sicuramente dei problemi nel 2025, cioè, invece, insomma, all'epoca, certo, non è una canzone particolarmente o poetica, insomma, o
ironica,
comunque,
ecco, certo.
Sì, però, esatto, è ironica, comunque, insomma, fa parte di un certo tipo di pensiero, diciamo. E ecco, se possiamo andarla ad ascoltare, comunque è divertente, secondo me, ecco. E adesso vi dico subito un'altra curiosità prima di farla partire, che è di Mendes e Mascheroni, e il direttore d'orchestra è in questo caso Giacomazzi, che, se non ricordo male, appunto è ligure, giusto? E abbiamo fatto
chiediamo a Freddy,
esatto, con il maestro Freddy Colt abbiamo fatto una giornata di studi, appunto, virgiliani, e è stato relatore appunto sul maestro
Giacomazzi,
esatto. Questa è un'incisione comunque della metà degli anni 60, quindi anche questa reinterpretazione, no? Dell'ennesima canzone della metà degli anni 30, insomma, in un altro periodo, tra l'altro la metà degli anni 60, quindi parliamo, insomma, rivoluzioni culturali in fieri in Italia.
Esistono vari livelli di sublinguaggi,
quindi,
certo.
Insomma, un grande libertà. Grazie.
Paki era nata fra l'Indù, era figlia del gran capo di laggiù. Bella baiadera, piccola e leggera, somigliava al padre Ziki Pupu. Ma un bel giorno, non so proprio come fu, Ziki Paki si è trovata tu per tu con un tipo strano, era un italiano. Ziki Paki non ci vide più, disse tu, proprio tu, o mi baci oppur lo dico a Ziki Pupu. Ah, Ziki Paki, o Ziki Pupu, l'italiano non ci stette a pensar su. Se la prese per la mano, la condusse più lontano, sotto un albero laggiù. Dimmi il tuo nome, o bella indù, Ziki Paki son, e non scordarlo più. E per meglio ricordare, tosto lui si mise a far Ziki Paki, Ziki Paki, Ziki Pu. L'italiano stesso si recò laggiù a trovar la bella figlia dell'indù. Ma l'ardore passa, lei divenne grassa, Ziki Paki lui non vide più. Ma in sua vece un giorno venne un grosso indù, con un bel marmocchio di color caucciù. Questo signorino, esser tuo bambino, prendi file e non tornare più. E il caucciù come fu somigliava tutto al nonno Zichipù. Ah, Zichi Papio, Zichi Pù, l'italiano non ci stette a pensar su. Se lo prese piano piano, lo portò lontan lontano al paese suo laggiù. Appena giunto disse orsù, dopotutto è un italiano che c'è in più. E a chi stava a domandar rispondeva fu per far Zichi Pacchi, Zichi Pacchi, Zichi Pù. Meglio un bimbo mezzo indiano che passar la vita in vano senza eredi su per giù. E se la moda di lassù la nazione a popolare non pensa più, si può sempre ricordar la canzone che sol fa Zichi Pachi, Zichi Pachi, Zichi Pù, Zichi Pachi, Zichi Pù.
Un applauso a Luciano Virgì e a Maestro
Giacomo. Una canzone divertente, insomma. E, allora, termino solamente, ecco, solo due righe in più su questa canzone, appunto degli anni 30, appartenente al filone esotico demenziale e sfacciatamente destinata al fonografo a luci rosse, la canzoncina fa parte di quella ricca produzione fiorita tra gli anni 20 e 30. In un trionfo di oscenità e doppi sensi, a tempo di One Step, si narra l'avventura di un italiano in terra d'Africa, sembra più orientale comunque, che per imprimersi bene in mente il nome della bella indù e tosto si mette a fare zigzag, insomma la sorella l'abbiamo ascoltata. Uscita dal repertorio di ogni artista verso la fine degli anni 50, è diventata proverbiale, godendo ancora di una buona fama.
Infatti, e infatti l'abbiamo sentita
l'incisione
fama
della metà appunto degli anni 60. Quindi oltre appunto vari stili musicali abbiamo sentito, ne approfitto per dire anche le interpretazioni insomma di Luciano Virgili, ecco, hanno abbracciato anche lì insomma vari stili musicali, quindi hanno creato secondo me comunque sia una bella unione. E quindi vi ringrazio sicuramente. Grazie dell'ascolto. Voglio però, scusatemi, prima di finire vorrei donare, ecco, al vicepresidente Roberto Bolivico Berlini, che poi ha curato insomma questa giornata e insomma ha organizzato questa giornata, dei dischi di 78 giri di Mascheroni.
Grazie, sono contento, che bello. Marco, mi viene voglia di fare convegni più spesso. Bella idea, grazie, cavolo, che belli. Grazie. Benissimo, Marco, grazie. Che bello avermi invitato. Però scherzo, complimenti. Benissimo, benissimo.
Grazie, grazie a tutti.
Benissimo. Grazie Marco per la tua relazione e personalmente per il bellissimo regalo. E diamo adesso la parola alla relazione e al relatore Alessandro Rigacci. Ecco qua, direttamente dal pubblico.
Allora, buonasera a tutti, grazie, complimenti a tutti per gli interventi che sono stati fatti, molto interessanti. Il compito che mi è stato dato questa sera è di parlare del legame tra Vittorio Mascheroni e il Festival di Sanremo. Cercherò di essere abbastanza breve, anche se Mascheroni insomma ha partecipato a circa 12 edizioni del festival, in particolare le prime 12, e raggiungendo insomma anche notevoli risultati e successi. Allora, parto da questo presupposto qui. Se ci si sofferma nelle prime 7 edizioni del festival, ovvero quelle che vanno dal 51 al 57, prima che arrivasse Modugno con Nel blu dipinto di blu e poi arrivassero tutta una serie di nuove tendenze musicali e ci fosse un cambiamento nella canzone italiana, ecco, se analizziamo queste 7 edizioni, circa 140 canzoni presentate, ce ne sono 3 che hanno superato l'esame del tempo, 3 sole, che oggi, sia che tu le chieda a noi appassionati ma soprattutto a gente comune fino ai bambini, le sanno. Una è logica, perché ha avuto la fortuna, un bellissimo pezzo, una canzone moderna Nilla Pizzi ne fece un'interpretazione sublime, ma ha avuto la fortuna di vincere la prima edizione, che è grazie dei fiori, e ora tra poco, quando inizieranno tutti gli speciali sul festival eccetera eccetera, ce la ripresentano continuamente, per cui tutti non si può dire che non la conosciamo.
Sì, certo.
E questa non interessa Mascheroni. Le altre due invece sì, perché sono due canzoni che, se le chiedete anche ai bambini, le sanno, e soprattutto ve le sanno cantare. La prima è Papaveri e Papere, secondo premio al Festival del 1952, sempre Nilla Pizzi con Angelini, ed fu un successo clamoroso, 70.000 copie a 78 giri, quindi
tante.
Fu un vero boom discografico, e soprattutto incisa da tutti. Ci fu una versione nel Regno Unito, Poppa Piccolina si intitolava, incisa da Diana Decker, che spopolò. Ci fu una versione in tedesco, che diceva, insomma, che gli animali più grossi mangiano i frutti più buoni. Il senso della canzone era questo. L'ha incisa addirittura Beniamino Gigli, che non era proprio propenso a incidere, a incidere canzoni di musica leggera. La utilizzò il Partito Comunista in quell'anno per la campagna elettorale. C'erano i papaveri che rappresentavano i dirigenti della Democrazia Cristiana con una falce che li tagliava, era la falce comunista. Ci fu sempre in quell'anno lì un film con Walter Chiari dal titolo Lo sai che i papaveri, che riprendeva sempre spunto dalla canzone. Insomma, Lo sai che i papaveri fu un successo strabordante, e ancora oggi Lo sai che i papaveri sono alti, 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 si sa tutti, e tutti si sa cantare il ritornello. La terza canzone che ha superato l'esame del tempo e che tutti la sappiamo cantare, ripeto, anche mia figlia di 6 anni, è Casetta in Canada. Casetta in Canada, pezzo di Mascheroni su testo di Panzeri, è un mambo del 1957 che sfiorò il podio classificandosi al quarto posto. La cantavano Carla Boni, Gino Latilla, il duo Fasano, accoppiati con Gloria Christian, e anche quella fu un successo strepitoso, senza uguali. Cioè, sfiorò il podio, perché quell'anno c'era Claudio Villa che aveva fatto Mambassa su tutto con Corde della mia chitarra, Usignolo, Onda Marina, insomma. Però Casetta in Canada fu un successo che non si, prima di in quegli anni lì non se ne vedeva, insomma. Poi, prima in Hit Parade, la prima Hit Parade del 1957, alcuni mesi dopo vinse a Toronto, interpretata da Vittorio Amongardi e sempre dal duo Fasano, il Festival della Canzone Italiana di Toronto, per cui fu uno strepitoso successo. E per descrivere il legame che Mascheroni ha avuto con Sanremo basterebbero queste due canzoni. Cioè, queste sono le uniche tre canzoni che hanno superato l'esame del tempo. Le altre, purtroppo, certo. Sì, noi che siamo cultori del genere le conosciamo, ma purtroppo si sono un po' perse e tanti non se le ricordano più. C'è da dire che Mascheroni ha avuto anche altri successi al Festival di Sanremo. Basti pensare, nel 1951 si classificò al secondo posto, dietro Grazie dei Fiori, con un tango bellissimo, La luna si veste d'argento, che cantavano Nilla Pizzi insieme ad Achille Togliani. Bellissimo, oggi non se la ricorda più nessuno, ma era un tango meraviglioso su testo di Biri, che era lo pseudonimo di Ornella Ferrari, e che tra l'altro insieme composero anche nel 1953 una canzone che era molto bella, bellissima, un bolero, e per questo la giuria sanremese la bocciò sonoramente, che le canzoni belle venivano bocciate tutte, e che passò alla storia non tanto per la bellezza della canzone, quanto perché legata al primo, si può dire, al primo gossip della storia della canzone italiana. La canzone si intitolava L'altra e diceva quando tu baci me, tu baci l'altra, e la cantava Nilla Pizzi nel periodo in cui era stata da poco finita la relazione con Gino Latilla. Lui aveva tentato il suicidio, dopo poco si fidanzò con Carla Boni, che cantavano nella stessa orchestra. Nilla Pizzi fuggì a Roma a fare dei film, e quindi questa cosa di lei cantasse l'altra c'è certo. sempre stato un diciamo un certo sibilo di curiosità e anche di tentazione, perché poi vennero pubblicate successivamente delle lettere tra la Tilla e la Boni, che erano antecedenti alla loro relazione quando lui ancora stava con la Pizzi, quindi c'è tutto un intrigo amoroso per cui questa canzone, quando tu baci me, tu baci l'altra,
l'altra
insomma,
chi?
L'altra chi? Ecco, questa fu una cosa diciamo molto interessante e che incuriosì. Mascheroni tentò il successo di Papaveri e Paperi e di Casetta in Canada in altre due occasioni, nel 54 e nel 55, con due canzoni un po' diciamo demenziali, facente parte di quel filone, che purtroppo non ebbero il successo sperato. Una era Cirillino Sci, che insomma la cantavano il quartetto Cetra, molto bravi, ma non riuscirono a dare alla canzone quel che per farla rimanere così impressa. E l'altra nel 55 era Zucchero e Pepe, la cantava la bravissima Clara Iaione, e Clara Iaione in quegli anni era la cantante per definizione dell'allegria, e lei era quella che aveva lanciato, in tanti se la ricorderanno, I pompieri di Bigiù, Arrivano i nostri, Alle terme di Caracalla, tutte queste canzoni spensierate che nel dopoguerra facevano tanto comodo perché c'era tanta voglia di dimenticare. E nel 55 arrivò a Sanremo con due canzoncine dello stesso filone, insomma, senza senso. Una era un omino piccino piccino che parlava di una venuta di un extraterrestre, e l'altra era questa, appunto, Zucchero e Pepe, che purtroppo anche questa non è che lasciò grande eco. Ecco, per arrivare a un'altra canzone in cui Mascheroni veramente centrò il segno, e bisogna attendere il 1956 con una canzone assolutamente moderna lo era stata già Grazie dei Fiori nel testo, ma questa lo è ancora di più, perché pensiamo, siamo nel 1956, in Italia, siamo in piena Italia, Democrazia Cristiana, e pensare che una donna possa cantare un testo che dice amami se vuoi, amami se puoi, però io son così, non esisteva. C'è un'emancipazione femminile molto forte, che ancora non era molto embrionale per l'epoca. La cantava Tonina Torrielli, si classificò al secondo premio, ma avrebbe meritato il primo a mani basse, e andò anche all'Eurofestival, non vinse, non sappiamo nemmeno come si classificò, perché quell'anno le classifiche dell'Eurofestival non vennero rese note, venne resa nota soltanto la canzone vincitrice. Ma ecco, fu una canzone molto moderna, Amami se vuoi, su testo di Mario Panzeri, tant'è che entrambi composero poi anche Casetta in Canada l'anno dopo, e nel 58 composero un valzer lento bellissimo, che anche quello si classificò quarto posto, interpretato dai reali della canzone, che erano all'epoca Nilla Pizzi e Claudio Villa, e era Giuro d'amarti così. Ecco, una canzone stupenda, bellissima, la faceva bene sia Claudio Villa, la faceva molto bene Nilla Pizzi, e posso dire che è stato, diciamo, l'ultimo centrato di Mascheroni. L'anno dopo fece una canzoncina un po' sciocca, che cantavano in coppia Claudio Villa con Gino Latilla e Betty Curtis con Johnny Dorelli, che all'epoca erano fidanzati, e che entrò in finale ed ebbe un certo successo, era una marcia in fa, fu una marcetta che all'epoca se la ricordano in molti, ebbe un certo successo, non arrivò tra i primi posti, ma comunque ebbe accesso alla serata finale, e diciamo, ecco, fu l'ultimo ruggito di Mascheroni, perché poi le canzoni che presentò nel 60, nel 61 e nel 62 non ebbero affatto successo, insomma, furono canzoni, sebbene affidate a cantanti che all'epoca erano per la maggiore, Johnny Dorelli, Betty Curtis, Arturo Testa, Rocco Montana, ma non lasciarono alcuna traccia, ecco, quelle canzoni lì. Però ricordatevi che Mascheroni al Festival di Sanremo ha il merito di aver scritto, composto due canzoni che resteranno per sempre, e che sono Casetta in Canada e Papaveri e Papere, su questo no, non ci piove assolutamente, e che sono due motivi che non... che Papaveri e Papere è una marcetta in sei ottavi, molto banale, un testo molto semplice. La Pizzi la interpretava duettando con Mario Pezzotta, che era il trombonista dell'orchestra Angelini, che faceva con la campana del trombone i versi della papera con la sordina, sì. Ed è un'incisione da canzone sciocca, sebbene conquistò tutti, fu un successo senza pari, unico nel suo genere. Per cui ecco, basta, credo che basti questo per descrivere il legame tra Mascheroni e il Festival di Sanremo, dove Mascheroni dette, come nella canzone italiana, un'impronta molto 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 moderna. Beh. Molto molto moderna, e penso che sia questo l'importante da dire.
Grazie a voi. Grazie. Allora, come ultima relazione, ma come si suol dire, ultima ma non per importanza, ma come vedremo a livello cronologico per l'argomento trattato, do la parola al maestro Freddy Colt.
Buon pomeriggio, grazie a tutti coloro che mi hanno preceduto in questo convegno. Io ho intitolato il mio intervento Mascheroni dopo Mascheroni, il ritmo sincopato reinterpretato attraverso i decenni, e prende un po' le mosse, se vogliamo, dall'intervento su Virgili, perché lì eravamo a metà degli anni 60 e io partirò dopo quella data, quindi dopo quelle rivisitazioni che abbiamo sentito prima grazie all'avvocato Cavattoni, insomma. Però siccome parliamo di ritmo sincopato, questo ritmo, o meglio questa pluralità di ritmi che noi semplifichiamo dicendo ritmo sincopato, derivano da un periodo che abbiamo sentito oggi rappresentato all'inizio, cioè il periodo del debutto di Mascheroni, che sono gli anni 20. Gli anni 20 vengono chiamati Roaring Twenties, cioè gli anni ruggenti, no? E perché ruggenti, mi sono chiesto, no? Perché ruggivano questi anni? Perché, cioè, che cosa suggeriva questo all'opinione pubblica, questa immagine di dipingerli appunto attraverso un verso aggressivo di un leone, no? O di una tigre, non so, ecco. E forse, mi do questa spiegazione, era dovuto all'euforia che caratterizzava queste danze, no? Un'euforia un po' incosciente, un po' ingenua, che però in quegli anni aveva introdotto anche in Italia quei ritmi, appunto, che poi di cui Mascheroni è stato uno dei primi interpreti, come abbiamo sentito. Quindi lo Schimmel, il Black Bottom, il Foxtrot, il One Step, eccetera. Insomma, balli un po' sfrenati. E questi ritmi si prestavano a testi grotteschi, a storielle piccanti, come abbiamo già sentito, e insomma ha un'ironia particolare che le ha rese a mio avviso le ha rese qualcosa che non potevano cioè non relegato a una epoca soltanto, cioè l'ironia alla fine fa breccia e può essere ripresa. Certo, non sempre l'umorismo funziona al di fuori dell'epoca che l'ha creato, ma in questo caso Mascheroni dimostra attraverso queste reinterpretazioni, di cui adesso sentiremo qualche frammento, che nel suo caso invece è così, cioè le canzoni di Mascheroni, vuoi per gli ammiccamenti, per i doppi sensi, ecco, piacevano anche negli anni 60, 70, 80, 90, 2000. Ora non è che ripercorreremo esattamente tutti questi decenni, ci mancherebbe, non possiamo trattenerci così tanto, ma partiamo da una grande interprete, Mina riprende un pezzo di Mascheroni di questo filone che dicevo nel 68, a Canzonissima 68, è andata in onda questa puntata il 14 dicembre, e riprende in particolare la canzone Sotto l'ombrellino, che è molto simpatica e anche questa è ammiccante. Ne sentiamo un pezzo così. Thank you.
due sotto l'ombrellino con me. Più di un posticino non c'è. Noi passeggeremo accanto, accanto e ci spingeremo tanto, tanto sotto l'ombrellino con me. Noi saremo felici per te. Quando poi mi piacerà lei nascondersi potrà sotto l'ombrellino con me. Noi passeggeremo accanto, accanto e ci stringeremo tanto, tanto. Quando mi bacerà, lei nascondersi potrà sotto l'ombrellino.
Ecco, quindi abbiamo sentito, qui c'è un arrangiamento molto rispettoso, se vogliamo, della sonorità d'epoca, no? Quindi l'arrangiatore ha rispettato in qualche modo, probabilmente il maestro Canfora ha scritto questo arrangiamento, rispettando proprio lo stile. E anche Mina si sforza di cantare con quella leggerezza, insomma, che aveva caratterizzato le cantanti degli anni 30, insomma. E, quindi, però siamo nel 1968, cioè immaginiamo i fermenti sociali di quegli anni, e Mina se ne esce nella TV di Stato in un seguitissimo programma del sabato sera con ripescare questa canzone di Mascheroni, insomma. Ma gli anni erano forse così, anche davano spazio un po' a tutto, ecco. Tant'è vero che passiamo al 72, che se va bene è l'anno in cui Mascheroni ci lascia, no? Se non ricordo male.
Sì, sì.
72, ecco. Quindi Claudio Villa accetta la sfida di fare un disco insieme alla jazz band di Carlo Loffredo, grandissimo jazzista romano, e anzi è Loffredo che ha questa idea e convince Reuccio a cimentarsi insieme a una jazz band. Erano due mondi inconciliabili, apparentemente. Addirittura mi raccontavano, a Sanremo c'era un jazz club negli anni 50, ma non era, credo, solo un'usanza di Sanremo. Forse gli hot club che esistevano in tutta Italia, coordinati da Arrigo Polillo e Giancarlo Testoni, ebbene, iniziavano le loro sessioni di ascolto dei dischi americani spaccando un disco di Claudio Villa, rompendolo, frantumandolo per l'odio che avevano, ecco. Quindi nel 72 immaginiamo Carlo Loffredo che vuole ricomporre questo conflitto tra i jazzofili e la canzone melodica rappresentata da Claudio Villa, e gli dice: canta con noi, e tra le canzoni d'epoca tutte italiane che vengono scelte c'è anche questa, che è Passeggiando per Milano di Vittorio Mascheroni.
Passeggiando per Milano, passeggiando piano piano, quante cose puoi vedere, quante cose puoi sapere. Molta gente per la via, molta gente in galleria, vuole tempo in allegria e ti fa felice il cuore. Se ti firmi una vetrina pensi allora alla sposina e qualcosa ti viene voglia di comprar, ma la spesa ti rovina e una bella cartolina ti accontenti di mandar. Passeggiando per Milano, passeggiando piano piano, quante cose puoi vedere, quante cose puoi sapere. Passeggiando per Milano, passeggiando piano piano,
quante cose puoi vedere, quante cose puoi sapere. Molta gente per la via, molta gente in galleria, vuole il tempo in allegria e ti fa felice il tuo. Se ti fermi una vetrina pensi allora alla sposina e qualcosa ti viene voglia di comprare, ma la spesa ti rovina e una bella cartolina ti accontenti di mandare. Passeggiando per Milano, passeggiando piano piano, quante cose puoi vedere, quante cose puoi sapere. Stra Milano, STRAMILANO.
Ecco, qui l'abbiamo ascoltata tutta perché c'era questa citazione di Stra Milano, che è un'altra canzone di Mascheroni che ebbe successo. Interessante non solo il modo in cui Villa accetta questa sfida e secondo me ne esce benissimo, ma anche il fatto che forse per la prima volta queste canzoni d'epoca degli anni 30 e degli anni 40 vengono accettate anche dai jazzisti, perché noi diamo per scontato questa cosa e vengono riconosciute come il jazz italiano delle origini, e non era scontato questa cosa, specialmente appunto nei decenni successivi. Di qui in poi, poi verranno fuori, non so, Sellani, Rava, no? Molti, molti anni dopo, che, non, che hanno ripreso delle, dei classici di Danzi, di, non, di Mascheroni, non so, ma di tanti autori d'epoca, di Kramer e di altri, compreso Bollani, eccetera, e li hanno trasformati in degli standard italiani, insomma. Quindi interessante tutto questo, questo trascorso. Ovvio, le canzoni di Mascheroni si prestavano anche all'ambiente del cabaret degli anni 60 e degli anni 70, il grande cabaret. E quindi, per esempio, abbiamo già sentita nella versione, in una versione di Virgili, ma sentiamo la versione dei Gufi di Zichi Pacchi Zichi Pu. Allora, i Gufi, di cui ieri abbiamo festeggiato l'unico superstite, Lino Patruno, che ha compiuto 90 anni, e c'eravamo, e avete la rivista anche che abbiamo dedicato a questo anniversario. Ebbene, i Gufi interpretarono, ripresero a loro modo nell'82, quindi siamo già molto più avanti, questo successo così datato, insomma, Zichi Pacchi Zichi Pu.
Zichi Pacchi era nata tra gli indù, era figlia del gran capo di laggiù. Bella baiadera, piccola e leggera, somigliava al padre Zichi Pu. Ma un bel giorno non so proprio come fu, Zichi Pacchi si è trovata tu per tu con un tipo strano, era un italiano. Zichi Pacchi non ci vide più, disse tu, proprio tu, or mi bacio, or lo dico a Zichi Pu. Ah, Zichi Pacchi, Zichi Pu, l'italiano non ci stette a pensar su. E la prese per la mano, la condusse più lontano, sotto un albero laggiù.
Dimmi il tuo nome, oh bella indù.
Zichi Pacchi sono e non scordarlo più.
E per meglio ricordar, tosto lui si mise a far Zichi Pacchi, Zichi Pacchi, Zichi Pu. L'italiano spesso si recò laggiù a trovar la bella figlia dell'indù. Ma l'ardore passa, lei divenne grassa, Zichi Pacchi lui non vide più. In sua vece un giorno venne un grosso indù, con un bel marmocchio di color caucciù.
Questo signorino è il tuo bambino, prendi fila e non tornare più.
E il caucciù come fu, somigliava tutto al nonno Zichi Pu. Ah, Zichi Pacchi, Zichi Pu, l'italiano non ci stette a pensar su. Se lo prese piano piano, lo portò lontan lontano al paese suo quassù. Appena giunto disse
orsù, dopotutto è un italiano che c'è in più.
E a chi stava a domandare rispondeva fu per far Zichi Pacchi, Zichi Pacchi, Zichi Pu. Un bimbo mezzo indiano che passar la vita in vano senza eredi su per giù. E se la moda di lassù la nazione a popolar non pensa più,
Si può sempre ricordare la canzone che suole far Zicchi pacchi, zicchi pacchi, zicchi fu.
Ecco, qui per esempio ci si è tentato un riarrangiamento totale della canzone, quindi non c'è più il ritmo di One Step, di Marcetta, dell'originale, c'è un ritmo nella strofa quasi da disco music, insomma, io l'ho definito così, insomma, hanno, però poi ci sono anche dei fraseggi di fiati, fatti però col sintetizzatore, ecco, che erano molto in uso nei primi anni Ottanta, infatti anche, non so, altri interpreti di quegli anni, cantautori come Sergio Caputo, usavano lo swing fatto, e i fiati fatti purtroppo in quella maniera sintetica, no? Comunque, beh, poi possiamo citare Paolo Poli, ha ripreso delle canzoni di Mascheroni, non ve lo ripropongo in questo caso, per farvi invece sentire forse uno dei cantanti jazz più riconosciuti, che nella sua ultima stagione, nella stagione, diciamo, sua seconda giovinezza, ha maggiormente rilanciato le canzoni di Mascheroni, perché ne ha toccate diverse e le ha riproposte a modo suo, e mi riferisco ad Nicola Arigliano. Ecco, Arigliano ha avuto, dopo appunto la sua carriera, ha iniziato proprio come cantante jazz, poi si è dedicato piuttosto alla canzone, alla musica leggera, ha fatto un festival di Sanremo negli anni 60, eccetera, poi era un po' sparito dalla circolazione e poi ebbe questo rilancio a metà anni 90, e da lì in poi si divertiva a ripescare anche molte canzoni antiche. Allora facciamo sentire una sua interpretazione di Adagio Biagio, preso da un concerto, da un live che poi è finito su disco.
Quando Biagio finalmente si trovò la fidanzata, le propose apertamente quale cosa molto urgente, qualche gioia anticipata, per amore o per l'onore della vera libertà, si poteva, lui diceva, fare senza podestà. Ah no, oibò, lei disse ah, no, 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 Biagio, adagio, andiamo adagio, Biagio, adagio, Biagio, andiamo, se no del mal facciamo. Adagio, Biagio, Biagio, adagio, questa cosa non si fa, chi va pian lontano va. Quando furono sposini, Biagio fece tutto in fretta, per la smania di bambini, pien di slanci repentini, tolse il fiato alla diretta, per amore o per l'onore della patria potestà, ci voleva, lui diceva, della prole in quantità. Ah no, oibò, lei disse no, 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 Biagio, adagio, andiamo adagio, Biagio, adagio, Biagio, andiamo, se no del mal facciamo. Adagio, Biagio, Biagio, adagio, questa cosa non si fa, chi va pian lontano va. Biagio, adagio, andiamo adagio, Biagio, adagio, Biagio, andiamo, se no del mal facciamo. Ma quando Biagio fece adagio, lei gli disse con languor, fai più presto mio tesor.
È bello perché poi ci sarebbe, ascoltandolo, mi invito a farlo, tanto si trovano queste cose, ci sono poi gli Assoli, era una formazione che aveva al suo interno Gianluigi Trovesi, Enrico Rava, Gianni Coscia alla fisarmonica, cioè erano i jazzisti di oggi, sono i jazzisti ancora oggi tutti in pista, che si prestavano a questo gioco. E Arigliano, oltre a questa canzone, ha riproposto Ludovico, ha riproposto Sono tre parole, Zichi Pacchi Zichi Pu, insomma, di mascheroni ne ha riprese e rilanciate in qualche modo diverse, no? L'altro grande personaggio che ha fatto un'operazione simile nello stesso periodo, quindi parliamo a partire dalla metà degli anni 2000, del 2000, è stato Leo di San Felice, no? Questo pianista fantasista eccezionale, molto particolare, che ha avuto la grande ribalta grazie a Renzo Arbore, perché pur essendo un musicista di lungo corso, San Felice, discendente dalla nobile schiatta dei duchi appunto di San Felice, aveva fatto fino a quel momento serate, attività negli alberghi, eccetera. E Arbore invece lo porta in televisione, prima, cioè, sia in televisione sia su disco, insomma. E San Felice è un interprete ideale per quel repertorio di mascheroni col sapore del doppio senso, con appunto il grottesco, con anche il ritmo sincopato, perché è un bravissimo pianista stride, si dice, no? Quindi vediamo da un'apparizione televisiva, credo, un concerto, adesso non ricordo questa versione qui, un altro brano di Mascheroni che Fa la cortesia, che anche qui ha dei sottintesi, cioè ha degli ammiccamenti particolari, e quindi vediamo Leo di San Felice insieme a Renzo Arbore.
Luca Leo di San Felice, adesso ve lo presento, e si produrrà in una canzoncina intitolata Fa la cortesia, vieni a casa mia. Prego, maestro. Questo che cos'è?
Questo è un good luck, un portafortuna che mi hanno regalato, perché pensavano che io mi chiamassi Leoncino o Leone. Io mi chiamo Leopoldino.
Leopoldino, appunto. Un Leoncino.
Scusi, è caldo.
È caldo, e che deve fare? È riscaldato. Si vede che è, come
di
dire,
plastica, non di velluto. Insomma,
non è di velluto. E quando c'era la monarchia, lui è monarchico, perché naturalmente è un duca, quindi vero, quindi di San Felice, quindi naturalmente non vede l'ora che arrivino.
Che facciamo? Cantiamo? Facciamo
vero. No, stavo raccontando, perché a noi ci fa ridere questo fatto.
Quello, ho portato anche il cravattino rosso, perché qua siamo...
Il cravattino rosso,
on sei jamais, non si sa mai. Insomma.
C'è un monarchico di sinistra là. Vabbè, vieni a casa mia. E la
sinistra con gli smeraldi, guarda, gli smeraldi, vabbè. L'ho comprato per lei.
Ho capito, per me.
Cioè, per fare bella figura.
Ah, per fare bella figura, per farmi fare bella figura.
Ma nel palco reale non c'è nessuno?
Eh?
Il palco reale non c'è.
Guarda,
nessuno.
Il palco reale è momentaneamente vuoto, però aleggia Maria Luisa. Certo, aleggia.
E cosa penserà?
Ti sarebbe piaciuto, lo so.
Posso?
Purtroppo il tempo è passato.
Fa la cortesia, vieni a casa mia, non aver timore. Baci e fiori profumati ed un salottino tutto rosa come te. No, non devi avere nulla da temere quando sei accanto a me. No, non esitare, non farti pregare, io ti saprò dare tutta la felicità.
A solo.
Thank you. porteranno baci e fiori profumati ed un salottino tutto rosa come te. No, non devi avere nulla da temere.
Non mi dice più questa canzone.
Quando sei accanto a me.
C'era scritto Pat.
Non farti pregare, io ti saprò dare tutta la felicità. Via non esitare, non farti pregare, io ti saprò dare tutta la felicità.
Grande. E qui strappa l'applauso, perché Leo Di San Felice è veramente un bel personaggio. Tra l'altro ha compiuto pochi giorni fa anche lui 90 anni, quindi siamo tra i novantenni pimpanti, insomma, per fortuna. E il brano, tra l'altro, io lo scoprì proprio nel disco di Tonight Renzo Swing del 2002, quando a un certo momento salta fuori una voce diversa da quella di Arbor o degli altri, insomma, consueti partner suoi. Una voce completamente... Chi è questo qua che canta? No, io l'ho scoperto Leo Di San Felice, come penso molti altri lo abbiano scoperto così. E poi di lì a poco lo invitai due volte nella mia rassegna Sanremo della canzone jazzata, e quindi poi l'ho conosciuto bene, l'ho ascoltato bene, insomma c'è stata questa possibilità di diventare amici anche, insomma. L'abbiamo anche nominato, sì, nel Sultanato dello Swing, sì. Granna Babbo, il titolo di Granna Babbo, eccetera. Bene, allora andando verso poi la conclusione di questo intervento, c'è ancora un altro artista di cui voglio parlare, che è meno famoso, ma ha fatto questa interpretazione di... Ecco, salutiamo tra l'altro il biografo di Renzo Arbore, Claudio Cavallaro, Claudio Cavallaro che è qui con noi, e che però deve a questo punto lasciarci.
Grazie.
Ciao, grazie.
Grazie, complimenti.
Grazie. E quindi l'artista di cui vi dicevo si chiama Massimo Altomare, era un cantautore, è un cantautore naturalmente, ma lo è stato negli anni 70 nel duo Loi e Altomare, che alcuni cultori ricorderanno, insomma, che faceva cose molto diverse. Poi ha deciso di dedicarsi a riscoprire le canzoni d'epoca, riscoprendo Rodolfo De Angelis, Natalino Otto e tanti altri, riproponendo nei suoi spettacoli queste canzoni. E a un certo punto mi propose di fare un disco che gli avevo prodotto io, che è questo qui, un CD Sounds of Humor dedicato alle canzoni umoristiche, è uscito nel 2004 se non ricordo male, tra le quali lui ha inserito anche Lodovico. Vabbè, non è che ascoltiamo il CD, penso che ci sia una traccia digitalizzata, ma insomma, comunque è interessante questa versione, perché senza fare il verso al grande De Sica, lui propone una strofa, come sentirete, recitata praticamente, e il ritornello invece prende un ritmo di jazz contemporaneo molto veloce e piuttosto aggressivo. Quindi c'è questo contrasto tra una strofa poetica, diciamo, e poi il ritornello, perché anche questo va un po' a sottolineare questa storiella assurda di Lodovico, dolce come un fico, insomma, di questa persona che si lasciava circuire dagli amici, insomma, e sentiamo un pezzettino di questo, ecco. Massimo Altomare.
Tra tanti amici miei ci sta un amico, e ve lo dico, è Lodovico, che degli amici è l'araba fenice, è la Beatrice che fa felice. Domandagli un favore, te ne fa due, gli chiedi 1000 lire e sono tue. E se tu vuoi il suo naso, non si sbaglia, lui se lo taglia e te lo dà. Lodovico, sei proprio un vero amico, di stampo antico, non sai dir no. Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, di te no no.
mi daresti se lo voglio l'orologio, il portafoglio e il vestito col cappello e l'ombrello e tua sorella Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico di te non ho.
Aveva una ragazza, Lodovico, che non vi dico, un quadro antico. Siccome mi piaceva, gliela chiesi, per pochi mesi, e restammo intesi. Ma quando la ragazza un certo giorno, con un bimbetto biondo fe ritorno, io dissi a Lodovico: amico mio, non sono io, sei tu il papà.
Lodovico, ma è padre a me.
Lodovico, sei proprio un vero amico, di stampo antico, non sai dir no. Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, di te no no. Mi daresti se lo voglio l'orologio, il portafoglio, il vestito col cappello e l'ombrello e tua sorella Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, di te no no, di te no no, di te no no, di te no no.
Ecco, sentite qui il taglio strettamente jazzistico, ecco, di questo disco e di questa interpretazione soprattutto. È un altro chiave di lettura che dimostra ulteriormente quanto il materiale lasciatoci da Mascheroni sia suscettibile di riletture in chiave anche diversa, insomma, e quindi in qualche modo un'eternità di un'opera che si può così ritrovare in epoche successive. Ci sono stati altri che hanno ripreso canzoni anche dopo la morte di Mascheroni, mi viene di citare Giglio Cinquetti in un album intitolato E io le canto così, con gli arrangiamenti del maestro Lombardi, ma non abbiamo il tempo di sentire. Le sorelle Marinetti hanno riproposto in anni più recenti anche loro, Non me ne importa niente, Vado in Cina e torno, ad esempio, queste due canzoni mascheroniane. E insomma, tutto questo appunto non va che a confermare questo discorso che ho cercato di fare. Però per salutarvi direi che vi posso osare a proporvi una mia versione di Zichi Pachi Zichi Pu, che ho realizzato qualche anno fa insieme a alcuni giovani musicisti di Sanremo. Avevamo fatto un gruppo che si chiamava Zichi Pachi Band. In realtà non era una band, eravamo in quattro, no? E io facevo il cantante, quindi c'era solo un trio che mi accompagnava, e abbiamo fatto uno spettacolo dedicato alla canzone umoristica. L'abbiamo portato un po' in giro e questo video insomma è la nostra versione di Zichi Pachi Zichi Pu.
Zichi Pachi era nato fra gli indù, era figlia del gran capo di laggiù. Bella vaiadera, piccola e leggera, somigliava al padre Zichi Pu. Ma un bel giorno non so proprio come fu, Zichi Pachi s'è trovata tu per tu con un tipo strano, era un italiano. Zichi Pachi non ci vide più, disse tu, proprio tu, o mi baci oppure lo dico a Zichi Pu. A Zichi Pachi, Zichi Pu, l'italiano non ci stette a pensar su. Se la prese per la mano, la condusse più lontano, sotto a un albero laggiù. Dimmi il tuo nome, bella indù, Zichi Pachi sono e non scordarlo più. E per meglio ricordare, tosto lui si mise a fare Zichi Pachi, Zichi Pachi, Zichi Pu. L'italiano spesso si recò laggiù a trovar la bella figlia dell'indù. Ma l'ardore passa, lei divenne grassa, Zichi Pachi lui non vide più. Ma in suo
cose, invece un giorno venne un grosso indù con un bel marmocchio di color caucciù. Questo signorino è il tuo bambino, prendi fila e non tornare più. E il caucciù come fu, somigliava tutto al nonno Zicchi Pù. Ah, Zicchi Pacchi, Zicchi Pù, l'italiano non ci stette a pensar su. Se lo prese piano piano, lo portò lontano lontano al paese suo laggiù. Appena giunto disse orsù, dopo tutto un italiano che c'è in più. E a chi stava a domandare rispondeva Uberpa, Zicchi Pacchi, Zicchi Pacchi, Zicchi Pù. Zicchi Pacchi, Zicchi Pù, l'italiano non ci stette a pensar su. Meglio un bimbo mezzo indiano che passar la vita in vano senza eredi su per giù. E se la moda di laggiù la nazione a popolar non pensa più, si può sempre ricordare la canzone che suole far Zicchi Pacchi, Zicchi Pacchi, Zicchi Pù.
Concludo dicendo che questa, ho avuto anche il coraggio di portare questa canzone insieme ad altre due addirittura in una sessione del premio Tenco di Sanremo della canzone d'autore. Quell'anno si celebrava la canzone erotica, la canzone, c'erano tanti artisti insomma che ognuno prepara, di vari periodi rivisitavano le canzoni, e questa siccome aveva delle pesanti allusioni ci stava bene in quel contesto insomma. Ecco, per dire come Mascheroni si presti veramente ancora oggi, e ci saranno senz'altro artisti ancora più contemporanei che lo riprenderanno. Grazie.
Grazie Freddy. Allora, abbiamo concluso il convegno Vittorio Mascheroni e l'arte della canzone, il contributo di un grande autore alla canzone italiana del Novecento. Personalmente, ecco se posso dirlo, ma a nome della Bunker Records, il ringraziamento a tutti i relatori che con approcci, interessi, metodologie diverse hanno creato, ci hanno regalato oggi questo piccolo quadro di un grande artista della canzone. Grazie a tutti.
Avete ascoltato la registrazione della seconda e ultima parte del convegno Vittorio Mascheroni e l'arte della canzone, realizzato e promosso dall'Associazione Culturale Bunker Records e svoltosi a Roma presso Lunar il 4 novembre 2025. Sono intervenuti con le loro relazioni Roberto Berlini, Marco Cavattoni, Freddy Colt, Ferdinando Ferraguto, Gaspare Garofalo, Francesco Pittari e Alessandro Rigacci. Regia e adattamento radiofonico di Alessandro Mazzoni.